Salve a tutti e un cordiale bentrovato a tutto il nostro pubblico di Database Italia. Un saluto al nostro ospite, bentornato a Lorenzo Maria Pacini, referente in Italia del Movimento Internazionale Euroasiatista, docente di filosofia politica, sociologia, cratesiologia presso le Tolomiti di Belluno e Libera Accademia degli Studi di Bellinzona e il primo, e credo anche al momento unico docente ad aver attivato un corso in Italia sulla quarta teoria politica. Ben trovato, Lorenzo.
Grazie mille Armando e buongiorno a tutti gli amici di Database Italia.
Ecco, allora, l'altra volta abbiamo fatto una chiacchierata sulla quarta teoria politica e abbiamo esaminato degli elementi, ecco, perché poi è insomma, una teoria molto estesa, sviluppata e complessa, noi quindi abbiamo avuto modo di vederne alcuni. Oggi ci soffermiamo in modo particolare sulla teoria del mondo multipolare di Alexander Dugin. Allora, ecco, noi da qualche decennio siamo passati, ecco, da un sistema bipolare costituito da una parte dal blocco occidentale, capitanato dagli Stati Uniti d'America, e dall'altro dal blocco orientale, capeggiato dall'ex URSS, e siamo passati appunto da questo sistema bipolare a un sistema unipolare, cioè prettamente incentrato sulle leggi e i principi liberisti di un Occidente di matrice USA, NATO e direi anche UE, che sono giunti ultimamente al culmine della loro fioritura con il globalismo totalitario. Ecco, partendo da questo contesto geopolitico, il filosofo Dugin ha proposto una teoria del mondo multipolare come nuovo modello internazionale di un futuro prossimo, ancora in fieri. Ecco, che cos'è la teoria del mondo multipolare, o meglio, che cosa non è?
Grazie mille per questa bellissima domanda che senza dubbio ci apre ad una risposta che cercheremo di condensare perché si tratta, devo essere sincero, di un argomento molto ampio e affascinante. La teoria del mondo multipolare, per farla veramente in breve, è la teoria filosofico-politica, ma anche politologica e geopolitica, per la quale il mondo debba andare a configurarsi in una molteplicità di poli, che spiegheremo che cosa sono, che interagiscono fra loro e danno quindi un nuovo assetto a tutte le relazioni internazionali. Che cos'è un polo? Un polo, anche qui per dirla veramente in breve, è una entità politica, che può essere uno stato-nazione, che può essere una comunità, ma soprattutto che, secondo la tradizione, classica, anche nelle scienze politiche, è costituito da una sua etnia, da una sua storia, un suo linguaggio e un suo territorio. Elementi questi molto importanti perché costituiscono quello che è il nucleo fondamentale di quello che noi chiamiamo polo. E nella teoria del mondo multipolare, Alexander Dugin lo pone proprio come l'alternativa, o meglio, lo sviluppo quasi naturale e fisiologico che l'attuale configurazione, di poli nel mondo come lo conosciamo oggi dovrà assumere se vogliamo veramente cambiare lo stato delle cose. E in particolare, se vogliamo dare un futuro alla nostra umanità che sia diverso rispetto all'iter che ha preso e seguito fino ad oggi, come vediamo anche nell'attualità. La cosa molto interessante che Dugin collega a questa multipolarità e che secondo me è centrale, non è soltanto che essa rappresenta, sì, è vero, come molti hanno notato, di fatto l'assetto geopolitico che può assumere il mondo nel momento in cui si dà spazio alla realizzazione concreta della sua quarta teoria politica, ma soprattutto è la conformazione che il mondo, nell'ottica ovviamente di Dugin, deve assumere nel momento in cui noi riconosciamo quello che è il fondamento etnosociologico e ancora più importante, ontologico, quindi dell'essere metafisico che ogni popolo ha in sé. E questa è in un certo senso la, permettetemi di chiamarla, piccola rivoluzione copernicana che Dugin opera nel mondo della geopolitica e delle scienze politiche. I popoli non sono più un qualcosa di scollegato dalla dimensione geopolitica, le relazioni internazionali non sono più la semplice trasmissione di diplomazie, di dati, di informazioni, di accordi e di trattati, ma diventano la vera e propria espressione dell'essenza di quel popolo, per dirla con un linguaggio che appartiene molto alla filosofia occidentale. E in questo senso veramente Dugin fa della filosofia politica il il fondamento anche dell'azione geopolitica. Per cui ogni popolo ha quello che si chiama un suo logos, lui lo definisce proprio così, che è una parola importantissima nella tradizione occidentale, no? Perché noi sappiamo che quella che appartiene, ce lo ricorda l'incipit, il principio del Vangelo dell'Apostolo Giovanni, che viene strettamente definito al Cristo, a Gesù il Cristo. En archena il logos, in principio era il logos. Che cos'è questo logos? Che ovviamente Dugin non prende in maniera beffarda nei confronti della tradizione cristiana, lui è cristiano ortodosso, quindi non si permetterebbe mai, ma lo fa invece con un approfondimento teologico politico molto interessante. Il logos divino ha un suo manifestarsi attraverso i popoli, ha quella parte che nella persona di Gesù il Cristo ha la sua persona, la sua personificazione, ma lo spirito del Cristo che si espande nei popoli, che è quel famoso, no, Spirito Santo, che poi va ad appartenere, a istruire popoli attraverso l'evangelizzazione, la cristianizzazione, nel caso appunto della tradizione cristiana, ha un suo modo di manifestarsi all'interno di ogni popolo. Un manifestarsi che è soggettivo, del singolo, quindi che ciascuno di noi, appartenendo a una sua etnia, porta un bagaglio, che oggi con le scienze potremmo definire, no, ontogenetico e filogenetico. L'abbiamo scritto nel nostro DNA, la nostra appartenenza a un popolo, dai nostri tratti somatici, la nostra esteriorità descrive da dove proveniamo, descrive a quale gruppo apparteniamo, ma ancora di più importante è una vera e propria trasmissione culturale, quel bagaglio che ciascuno di noi ha potenzialmente dentro la propria veramente costituzione anche fisica. E c'è poi invece un aspetto collettivo che non è oggettivo, è collettivo, perché veramente l'insieme, potremmo fare una parafrasi junghiana, no? Della coscienza collettiva, cioè quella ricchezza, quell'accumulo che ogni popolo, che è fatto da più persone che si riuniscono insieme per realizzare il fine della realizzazione della propria vita, il fine politico dell'essere umano, manifestano. E questo lui la chiama non a caso, no? Quella che in un altro testo molto lungo, la sua opera magna, chiama la nomachia, cioè i popoli, lo scontro geopolitico. Perché avviene? Perché quindi si passa poi a un mondo multipolare? Perché ciascun popolo ha un suo logos, e questo logos ha un livello diverso di strutturazione, di coscienza, di, potremmo dirla, evoluzione, e scontrandosi con gli altri a un certo punto porta alla vittoria di uno sull'altro, piuttosto che invece nell'ottica duginiana al riconoscimento dell'unicità, dell'importanza, della dignità ontologica che ciascun popolo ha, e quindi si va a sbaragliare, a sconfiggere tutto quello che è l'aspetto, il fondamento, tra virgolette, farlocco e feticcio del colonialismo, del popolo migliore dell'altro, del popolo di serie A, di serie B, della razza superiore rispetto alla razza inferiore, si riconosce l'ontogeni popolo e quindi si creano poli geopolitici, ciascuno dei quali ha una sua importanza, una sua dignità e deve quindi avere anche una sua storia, un suo cammino. L'ottica geopolitica quindi multipolare vuole proprio questa multipolarità, perché va a riconoscere quella ricchezza e quella unicità di ciascun polo, che ripeto, ha questo fondamento etnosociologico, ha una sua essenza diversa, e attraverso di questo scrivere e definire un nuovo assetto geopolitico.
Quindi ecco, possiamo dire che ogni popolo in questo contesto vive ed è ciò che è chiamato a vivere in se stesso e secondo, diciamo, la propria etnia, la propria psicologia, no, sociale, la propria lingua. Quindi questo è un discorso anche di equilibrio che poi mette fine anche, come dicevi tu, al colonialismo. Ecco, nel libro sempre di Dugin ho notato che c'era una parte molto interessante in cui insiste su multipolarismo e multilateralismo, che invece quest'ultimo è un tratto caratteristico anche della politica, no, imperialistica e anche occidentale. Ecco, ci puoi dire che differenza c'è fra multipolarismo e multilateralismo? Ecco.
Assolutamente. Il mondo multipolare non è un mondo multilaterale. Perché? Perché c'è un altro modello di conformazione dell'ordine geopolitico mondiale, che è quello appunto della multilateralità, del multilateralismo, concetto peraltro molto diffuso nell'ambiente statunitense democratico, che è stato anche portato avanti soprattutto negli ultimi 10-12 anni dagli establishment americani nel contesto dei dibattiti sulla politica estera. Il multilateralismo significa che c'è comunque un polo centrale, egemone, e questo polo egemone dà, diciamo così, una sua osservazione, un suo approccio e una sua anche dominio, esercizio del potere da più lati, ma rimane comunque il polo centrale egemone. Multilateralismo significa, prima citavamo appunto gli Stati Uniti d'America rispetto all'ex blocco sovietico, che gli Stati Uniti non dovrebbero agire nel campo delle relazioni internazionali, no? Contando interamente sulla propria forza, omettendo tutti i suoi stati alleati e vassalli di fronte al fatto compiuto in maniera obbligata, ma dovrebbero sfruttarli per ottenere attraverso dei compromessi, delle diplomazie, comunque il mantenimento dei propri domini e della propria egemonia. Quindi praticamente gli Stati Uniti si porrebbero in una situazione di primi tra i pari, no? Piuttosto che di dittatore tra i subordinati. Questo è molto interessante perché oggi si va a confondere spesso il multilateralismo rispetto al multilateralismo. E questo succede anche nell'attualità. L'egemonia, la grande potenza, il dominio stabilito, soprattutto nella fase cosiddetta unipolare, che abbiamo avuto in particolare da circa metà degli anni 90 fino all'inizio degli anni 2000, dove di fatto soltanto il grande blocco statunitense, in particolare tramite la NATO, il Trattato dell'Atlantico, ha dettato la legge geopolitica dell'asset mondiale in tutto il mondo. E ha cominciato ovviamente a far sì che tutto dovesse essere guardato secondo l'ottica americana, cioè si dovesse fare riferimento, andare a rispondere agli ordini di. La multipolarità invece no. Multipolarità è letteralmente un considerare, appunto, slacciare completamente qualsiasi dominio egemonico, disinnescare questi processi di vero e proprio neofeudalesimo geopolitico, per cui vi è un sovrano e vi sono i suoi vassalli, valvassori e valvassini, e ridonare questa ottica di interazione tra più poli, ciascuno con appunto la sua essenza, con la sua storia, con i suoi spazi. In questo senso il multilateralismo è ossimorico rispetto alla multipolarità, proprio perché il multilateralismo vuole mantenere un potere e dare la sembianza, la maschera invece di dare una certa dignità, no, a tutti quei popoli che in realtà ne rimangono subordinati. Questo lo vediamo tantissimo, il professor Dugin più volte lo ha spiegato, anche nella dinamica dei cosiddetti diritti umani, no? Lui più volte ha parlato proprio del diritto umanesimo come una forma egemonica di dittatura culturale, perché il diritto umano viene, soprattutto nella metà del Novecento in poi, e diventa uno strumento di controllo geopolitico, soprattutto culturale, viene stabilito come un qualcosa di riferito a un ordinamento giuridico, a un trattato, a una dichiarazione, tutti conosciamo la dichiarazione dei diritti umani dell'ONU. E tutto quello che fuoriesce da quella definizione non è considerabile come diritto. Cosa interessante però anche qui è che si tratta di un documento che ha un suo produttore, un suo detentore. Mentre Dugin fa notare una cosa, che i diritti umani sono qualcosa che appartengono all'ontologia, all'essere dell'uomo. Sono a priori di ogni legge. La dignità umana, la sua essenza, non è definibile da alcuna legge umana, dal diritto positivo, viene dalla legge naturale e dal diritto divino. E quindi anche il tentare di imporre e subordinare il cosiddetto mondo civilizzato e globalizzato al di sotto di un sistema di, tra virgolette, valori o pseudotali, altro non è anche questa che una forma di subordinazione dal punto di vista culturale e quindi di conseguenza anche politico, perché non dimentichiamocelo mai. La politica si fa sulle lunghe distanze. Per persuadere un popolo a obbedire al suo padrone ci vuole un'educazione che parte da lontano e si proietta ancor più a distanza.
Certo, ecco, ciò che è diritto naturale non può essere delimitato dal diritto positivo, ecco, quindi questo è molto importante. Senti un'altra cosa, nel libro Teoria del mondo multipolare, edito da AGA Editrice, di cui mandiamo l'immagine di copertina e sovrimpressione, Dugin scrive che il multipolarismo non coincide con il sistema di Westfalia, quel sistema basato sul principio, no, famoso del reges superiore non reconiescentes, che ha dato quindi vita agli stati nazionali sovrani e indipendenti. La domanda è: in cosa differisce il multipolarismo dal sistema di Westfalia? Qual è il suo valore aggiunto?
Assolutamente sì, questo è un punto molto, molto importante che anche spesso viene richiamato nei lavori di Dugin. Il sistema westfaliano segna in un certo senso, presuppone la piena uguaglianza giuridica tra tutti gli stati sovrani. Ed è quello su cui in qualche modo si basa anche il nostro concetto di diritto internazionale. Ora, non me ne abbiano i colleghi internazionalisti, però il diritto internazionale è un qualcosa che c'è, ma non c'è. Perché? Perché proprio nel momento in cui si fonda, finché si chiami diritto, fra due entità, in questo caso possiamo definire due poli, che hanno uno stesso peso e uno stesso potere, questo non avviene, di fatto non c'è, quindi il diritto internazionale resta una sorta di gaffe gigantesca del sistema giuridico, ma non soltanto. Allora, che cos'è che cambia da questo punto sistema di Westfalia? No? Questa è una regola che idealmente è ancora in vigore, tutto il diritto appunto internazionale si basa su di essa, no? In pratica c'è disuguaglianza, naturale, ovvia che ci sia, i popoli sono diversi fra di loro. C'è disuguaglianza e subordinazione gerarchica tra i vari stati sovrani, e nella prima e nella seconda guerra mondiale, no, la distribuzione del potere tra le maggiori potenze mondiali portò a un confronto tra blocchi separati, no? Dove le decisioni venivano prese nel paese che era il più potente tra i suoi alleati. L'asset della seconda guerra mondiale posteriore, la famosa guerra fredda, come ne ricorderemo, tra il blocco occidentale e il blocco orientale, il blocco del cosiddetto mondo libero e il blocco del regime comunista, fondamentalmente fa parte di questo sistema di Westfalia. Il mondo multipolare differisce da quello che ormai è diventato un classico, no? Sistema westfaliano, per il fatto che non riconosce allo Stato nazionale separato, legalmente e formalmente sovrano, lo status di un polo a pieno titolo. Non basta essere definiti Stato o nazione o Stato-nazione per essere un polo. Come dicevo prima, è importante, è essenziale che il popolo abbia la sua, chiamiamola, identità, per usare un termine, no? Che è facile da comprendere. Deve essere qualcuno, non semplicemente qualcosa. Quindi il numero di poli, no? In un mondo multipolare dovrebbe essere sostanzialmente inferiore al numero di Stati nazionali riconosciuti. Perché, facciamo un esempio, i popoli germanici, questo si scende molto nella sociologia e nell'antropologia, no? I popoli germanici, piuttosto che, non lo so, i popoli americani, sono qualcosa che in realtà è profondamente diverso. I popoli germanici si trovano diffusi non soltanto in Germania. Similmente, i popoli invece americani, che cosa sono i popoli americani? Ci sono tutta quella enorme serie di etnie native, autoctone, quelle che sono rimaste, che non sono state sterminate, rispetto invece a quelli che sono gli immigrati dal cosiddetto vecchio continente che giunsero là. No? La stragrande maggioranza di questi stati oggi, cosiddetti stati, non è in grado di mantenere, di garantire la propria identità. Pensiamo anche ai casi più recenti, no? Dove si pretende di far entrare uno stato creato a tavolino dagli anni 90 all'interno di un contesto internazionale come l'Unione Europea piuttosto che la NATO. Uno Stato non è una nazione. La nazione implica un'identità, in questo noi italiani lo sappiamo molto bene perché il concetto moderno di nazione lo inventò Giuseppe Mazzini, che ci piaccia o no, proprio come qualcosa di legato a un'identità che ha una sua storia, una sua etnia e una sua lingua. Quindi tutto quello che in qualche modo continua come vuole la concezione westfaliana a mantenere una dipendenza e una subordinazione ad un'altra potenza estera non è di fatto multipolare, non è sovrano. L'Italia non è sovrana, checché se ne dica nel cosiddetto sovranismo, nel momento in cui non si libera da tutti quei lacci e quelle catene che la subordinano ad un'egemonia straniera. Il multipolarismo, lo ripeto, non è un sistema di relazioni internazionali che insiste su un'eguaglianza giuridica tra stati e nazioni definita in base a un qualche trattato internazionale, una qualche definizione concettuale. Questa è solo una facciata che è diversa però da come sta il mondo reale, diversa anche da quelle che sono gli equilibri delle forze strategiche. Il multipolarismo opera non con la situazione come esiste de jure, quindi se io ho uno Stato, quello è, e questo lo vediamo anche in Italia, no? L'unità italiana è stata una violenza de jure sulle diverse identità e anche microetnie, soprattutto lingue e tradizioni culturali. Ma piuttosto il multipolarismo agisce de facto, no? Procede dall'affermazione della disuguaglianza fondamentale tra gli stati-nazione, nel modello cosiddetto moderno, fissato, westfaliano, e va appunto a riaffermare la loro vera e propria identità, quel logos che si esprime. Non a caso, e concludo questa interessantissima domanda, nel suo progetto di Nomachia, che è un'opera di 28 volumi, che il professor Dugin ha scritto, di cui in Italia abbiamo soltanto un piccolo pezzettino tradotto ed edito da Aga Editrice, sempre nel testo Nomachia, che è fondamentale, secondo me, per capire la geopolitica duginiana, Dugin fa un'analisi di tutti quelli che sono i logoi, plurale, no, di logos in greco, tutti i logos che esistono nel mondo, perlomeno che sono individuabili e studiati, e ad esempio quando parla della sua stessa Russia, che noi oggi vediamo come una sorta di nazione unita, no? Ma in realtà è fatta da una quindicina di logos diversi. Quindi popoli con le loro etnie, non a caso è la Federazione Russa, no? Ci sono i governatori delle varie nazioni, e proprio perché è fatta in maniera così differente, ciascun logos ha la sua, deve avere la sua possibilità di esprimersi, di affermarsi, anche di in un certo senso contrastare, no? Quella che è l'equilibrio di forze dello status quo per fare la propria strada. Cosa appunto ben diversa rispetto a quello che vediamo noi oggi. Anche in questo senso l'ordine multipolare veramente cambia le carte in gioco dal punto di vista geopolitico.
Quindi ecco, se ho ben capito, i poli saranno inferiori al numero di nazioni, perché una nazione non può necessariamente essere un polo.
È verosimile. Questo dipende soprattutto, il professor Dugin lo spiega molto bene quando introduce la sua opera, e in diverse conferenze successive, le invito a vedere soprattutto i convegni internazionali sulla counter-hegemony, parla proprio di quello che è la trasformazione in atto. Noi oggi abbiamo una concezione degli stati molto moderna, no? Definita anche proprio geograficamente con dei confini, che però non sono i confini delle identità di quei logos. Quindi è verosimile che ci sarà da una parte un numero minore di stati, dall'altra invece che stati grossi, come noi oggi li consideriamo, vadano spezzettandosi. Come facevo prima l'esempio della Russia, questo io ad esempio lo ritengo anche verosimile, ad esempio in Italia, no? Dove c'è una grande distinzione, c'è una grande differenza, probabilmente c'è ancora un percorso, questa ovviamente è una mia opinione, probabilmente c'è ancora un percorso distinto prima di arrivare a una omogeneità dell'identità nazionale e soprattutto del sentirsi in appartenenza a questo. Questo non significa, ricordiamolo, un ordine gerarchico di qual è il migliore dei popoli rispetto all'altro. La differenza di cultura, di scienze, di arti, di filosofie, di tecnologie non è necessariamente l'indicazione di un migliore posizionamento. Dugin in questo, ad esempio, lo rappresenta molto bene quando parla invece di quello che dovrebbe essere un criterio che noi non abbiamo di considerare lo sviluppo dei popoli, e cioè il criterio metafisico. Quanto quel popolo è legato a Dio? Quanto quel popolo ha un afflato sacro? Quanto quel popolo ha un'apertura trascendentale nel suo modo concreto di vivere? E questo è, capite bene, no? Che apre uno spiraglio a una riconsiderazione molto ampia di tutto quello che è la nostra geografia presente anche nel nostro immaginario politico e geopolitico.
Che ricorda anche una certa universitas, no? Cristiana del Medioevo. Perché poi adesso mi viene in mente, mentre parlavi, no? Quel distinguere per unire, no? Che era il principio di un filosofo cattolico, diceva appunto per creare l'unità dobbiamo rispettare la diversità, quindi rispetto della diversità per creare poi quell'unità, perché tu parlavi anche di logos, quindi potremmo dire ogni polo come un insieme di logos diversi ma uniti nell'unico fine del rispetto reciproco, ecco, se così possiamo vederlo, anche perché poi ogni logos ha una sua visione anche della divinità, quindi riscoprire anche le sue radici culturali, metafisiche, ecco, perché la metafisica, ricordiamolo, è stata purtroppo cancellata anche, insomma, dai libri. Quindi, ecco, secondo te, e anche secondo, ecco, Dugin, quali sono i poli, ecco, che potrebbero costituirsi e quali sono le tappe da percorrere, ecco, per arrivare a un mondo multipolare? Ecco, lui parla inoltre anche di integrazione di civiltà. Ecco, ci può dire un attimino velocemente quali possono essere queste tappe e che cos'è l'integrazione di civiltà? E poi darci anche qualche esempio di polo, ecco. L'Unione Certamente. Europea può essere un polo, ecco.
Allora, partiamo dal presupposto che Dugin ha, quando parla di, parto dalla seconda parte della domanda, l'integrazione di civiltà è un qualcosa che, se per quanto abbiamo detto finora può sembrare anche molto difficile, in realtà trova una sua forma politica già sperimentata in passato, che è quella dell'impero. Ora, noi abbiamo nel nostro immaginario collettivo una definizione di impero un po' viziata, no? Da anche il modo in cui concepiamo la storia, in cui l'abbiamo ricevuta, in cui l'abbiamo studiata, anche perché si sa, la storia sui libri la scrivono i vincitori, scusate, e non i vinti. Ma l'impero, che ha una sua dimensione sacrale molto importante, è per definizione l'insieme, e potremmo dire l'organicità, proprio come in un corpo, in un organismo, no? Ogni parte ha ogni componente ha la sua funzione e non può che fare la sua, altrimenti tutto il corpo viene a mancare e non è più in salute, quindi non funziona bene, è appunto l'organicità di più logos. Questo è un concetto molto interessante, il concetto di impero esiste di già, no? Appartiene alla nostra tradizione, soprattutto occidentale, ma non soltanto, da millenni. E gli imperi che abbiamo avuto hanno anche dimostrato, chi più chi meno, una certa durevolezza. In senso molto neoplatonico, Dugin riprende il concetto di impero. Perché l'impero è importante? Perché, come poc'anzi tu dicevi, Armando, questa molteplicità di logos appartiene a una unicità del logos. Logos manifesta uno sguardo di sé nella sua essendo infinito, non può che manifestare sempre cose nuove e diverse, almeno per come noi nella nostra invece finitezza riusciamo a percepirlo. E quindi l'appartenenza a un impero. L'impero diventa quel non contenitore dove tutto viene inglobato, come è l'imperialismo di stampo moderno, no? Dove c'è appunto uno Stato, un'azione più potente che fa sì che tutti vengano assorbiti all'interno di esso, in qualche modo poi c'è un processo di metabolizzazione più o meno forte. Ma diventa invece l'ordine, veramente il microcosmo, cosmo significa, no, ordine in greco, che permette la realizzazione del fine politico di ciascuna componente. In questo senso, quindi, Dugin vede una sua vera e propria rimappatura, una topografia diversa del nostro mondo dal punto di vista geopolitico, a partire da questa concezione metafisica, e definisce fondamentalmente una serie di zone. Zone che potremmo dire appartengono a quelli che sono i logos, che hanno con i logos a loro volta più vicini più prossimità anche storica e culturale. C'è un logos europeo che è fatto da più logos: il logos italico, il logos germanico, francese, ispanico, finnico, ruteno, eccetera, c'è anglosassone e via dicendo, che però ha una sua storia, ha una sua vera e propria interazione organica. Piuttosto che c'è ad esempio un logos russo, potremmo dirlo un macro logos, no? Che è fatto dai logos anche lì finnici, dai logos ruteni, dai logos slavi, è fatto dai logos siberiani, eccetera, eccetera. E questo avviene un po' per tutte quelle che sono le macro regioni continentali che si trovano nel mondo. Questa multipolarità, quindi, riesce a definirsi a blocchi, a zone, sempre però secondo il medesimo principio per cui così come in basso anche in alto e viceversa. La multipolarità in questo senso deve diventare, e qui sta anche la prospettiva, no, più ampia nel contesto duginiano, di quella che è la multipolarità, una vera e propria interazione su più livelli che mantiene lo stesso ordine. Ogni grande blocco ha una sua interazione multipolare al suo interno, e questo blocco multipolare, che potremmo definire come un impero, va a interagire con un altro impero. In questo senso, attenzione, non diventa la guerra fra gli imperi, come è già stato anche in passato, ma proprio perché non si fonda più sulla potenza politica, ma potremmo dire veramente sulla trascendenza politica del popolo, si va a creare questa interazione che permette la crescita, lo sviluppo e lo scambio, l'arricchimento di ciascun impero, che poi a sua volta va a riversarsi all'interno della multipolarità che si trova nell'organismo. Forse è un concetto un po' difficile da capire, ma veramente potremmo veramente vederlo, no? Come veramente la corrispondenza che c'è tra ciò che è il grande e ciò che è il piccolo, la fisica ce lo insegna, la biologia pure, no? Il nostro corpo è fatto di tante parti che interagiscono fra loro e noi col nostro corpo interagiamo in una società che è un corpo ancora più grande, il corpo dello Stato, lo diciamo anche nel nostro linguaggio ormai quotidiano. E quindi questa tappa, no? Questo polo diventa allora in futuro veramente un'interazione fra organi, fra entità che nel loro collegamento generano un qualcosa di ancora più grande. Chiaramente Dugin è autore della sua quarta teoria politica, auspica che la quarta teoria politica diventi uno dei modelli, non l'unico, che viene utilizzato, attenzione, non come modello unico imposto, adottato, quasi come se fosse un prodotto preconfezionato per ciascun popolo. Tutt'altro, coerente, consapevole del fondamento ontologico ed etnosociologico di ciascun popolo, della loro identità, del loro logos, quello che Dugin auspica e che in realtà già realizza attraverso i suoi collaboratori, i suoi gruppi di studio in tutto il mondo, è che ciascun popolo, ciascuno stato-nazione multipolare faccia proprio, incarni, declini, trasformi anche laddove necessario quei principi della quarta teoria politica che lui ha offerto. E lui più volte, per chi legge sia Teoria del mondo multipolare, per chi legge la quarta teoria politica, soprattutto nell'edizione ultima di Aspis Edizioni, si legge proprio l'introduzione su quello che la quarta teoria politica nel logos italico, dove spiega il professor Dugin che l'Italia non deve diventare una proiezione russa o adottare una filosofia politica russa, deve essere l'Italia, deve essere pienamente italiana, con la sua indicibile grandezza in tutto il mondo, e proprio perché è tale, proprio perché siamo un paese di geni, no? Qualcuno una volta scrisse un popolo di poeti, di santi, di eroi, di artisti, di navigatori, di trasmigratori. In quella grandezza manifestare la pienezza del proprio logos e far sì che quella quarta teoria politica diventi veramente una nuova teoria italiana, una nuova teoria italica, per così dire, che è propria del nostro logos. E la stessa cosa vale per tutti gli altri popoli. In quel senso, e anche perché la quarta teoria politica ha questo aspetto profondamente sacrale, no? E appartenente al regno dello spirito, diventa una delle forme politiche in cui possibilmente in potenza si realizza con molta più facilità la multipolarità geopolitica.
Okay, grazie. Allora, un'ultima domanda te volevo fare, Lorenzo. Allora, ultimamente Sergei Glazev, l'economista russo, che è anche ministro incaricato dell'integrazione della macroeconomia dell'Unione Economica Eurasiatica, ha rilasciato un'intervista a The Cradle e qui ha dichiarato che si sta creando, dice lui, di fatto una geoeconomia bipolare, che vede da una parte l'Occidente unipolare incentrato sul dollaro, e dall'altra parte un mondo multipolare, ecco, il cui nucleo è emerso anche nel sud-est asiatico. Ecco, un mondo multipolare basato su nuovi rapporti internazionali e anche su una nuova moneta, che consiste in un paniere di valute, cui si aggiungono alcune materie prime scambiate in borsa. Sembra di essere quasi ritornati ad una sorta di bipolarismo, ecco, in cui si scontrano due diverse visioni del mondo. Una vecchia, che è quella liberista globalista, che è prossima a sparire, e l'altra nuova, invece incentrata non sull'egemonia, ecco come nel caso dell'URSS, ma sulla multipolarità. Quanto potrebbe durare questa geoeconomia bipolare, ecco, e quanto incide, secondo te, il processo di denazificazione dell'Ucraina, posto in essere dalla Russia di Putin?
Grazie Questa è una domanda molto interessante e vi invito a leggere i bellissimi articoli scritti al riguardo, in particolare da Pepe Escobar e dal professor Fabio Massimo Parenti, che noi abbiamo anche pubblicato e con una certa soddisfazione. E quello che dice Glasiev è vero, si sta creando, si sta aggiungendo inevitabilmente a questa bipolarità geoeconomica. Ed è interessante che avvenga ciò. Perché? Perché il mondo economico rispetto al mondo politico e geopolitico ha mantenuto una profonda differenza rispetto alla trasformazione geopolitica. Mi spiego meglio. L'unipolarità, l'avvento all'unipolarismo del post-regime sovietico, quindi 91 cade l'Unione Sovietica, da lì la Russia si trova sgretolata, perde la sua potenza come ente contrapposto e controbilanciato rispetto al blocco dell'Atlantico, e gli Stati Uniti prendono il loro dominio. Questo dominio è un dominio culturale, un dominio politico, ma non è un dominio effettivamente economico. Restano nei confronti degli Stati Uniti degli avversari, ai tempi potremmo dire non sospetti, oggi invece molto evidenti, come ad esempio la Cina, ma non soltanto, come anche quei paesi del Medio Oriente che non si sono mai sottomessi al dominio economico del dollaro di Lady USA, ma che sono rimasti indipendenti. Pensiamo all'Iran, soprattutto dopo la rivoluzione, pensiamo alla Siria, pensiamo a altri appunto paesi nel mondo, così anche come alcuni paesi del Sud America che sono riusciti a mantenere una certa indipendenza. Questo ha fatto sì che ci fosse una sorta di ritardo. Quindi l'aspetto economico rincorre quello geopolitico. L'attuale stato delle cose con il conflitto presente in quelle che furono terre appartenute alla Russia, che appunto l'Ucraina, Donetsk e Lugansk, quindi tutta la regione di Oblast del Donbass, ma anche l'estensione internazionale che questo ha, sta facendo necessariamente ridefinire quali sono le strade economiche. E questa bipolarità compare ora, compare laddove gli Stati Uniti hanno veramente, come fa un padrone, tirato il guinzaglio al proprio gruppo di stati vassalli. Dall'altra parte la Russia, che invece dal punto di vista economico ha mantenuto un certo, passatemi il termine, protezionismo rispetto invece a una politica più da guerriglia economica, che sta invece aprendo e si sta posizionando con degli accordi strategici con altri partner internazionali, che guarda caso sono quegli stessi che fanno molta paura agli Stati Uniti d'America, e quindi ci troviamo di fronte a una sorta appunto di bipolarismo geoeconomico, perché la Russia, che come ben sappiamo è uno dei maggiori produttori al mondo di una stragrande quantità di risorse fondamentali e quindi inevitabilmente serve, è importante e sfama tanti popoli veramente in maniera molto molto forte, sta tessendo indipendentemente una sua rete, dei suoi accordi, si è slacciata del tutto da quello che è il controllo egemone anche lì del mercato americano, quando parliamo della borsa, no? Sappiamo bene, la borsa di New York, le borse giapponesi, anche il Giappone, nazione sconfitta nella seconda guerra mondiale. Quindi abbiamo tutta quanta un accentramento su appunto il mondo economico americano. La Russia invece sta scrivendo la sua storia, sta facendo le sue, giocando le sue carte, lo sta facendo appunto in maniera contrapposta. Quindi si crea una sorta di guerra fredda economica, questo è un termine che più volte è emerso anche negli ultimi ormai 2 mesi e mezzo. Secondo me, questo bipolarismo geoeconomico durerà, temo che durerà, perché l'Occidente ha intenzione di andare avanti, lo sta manifestando sempre di più con questa guerra, che è una guerra non tanto e non semplicemente quella degli armamenti, ma che è prima di tutto la guerra appunto dei mercati. Una guerra che ovviamente affonda le sue radici in un tempo ben più distante rispetto alla fine di febbraio 2022, quando è scoppiato il conflitto, ma che è una guerra che ha avuto anche una sua preparazione e un suo profondo inasprimento negli ultimi tempi. Credo che sia possibile superare il bipolarismo geopolitico, e poi voglio aggiungere anche una piccola parte sulla questione della denazificazione dell'Ucraina. Credo che sia possibile superare questo bipolarismo solo nel momento in cui si riporta la politica al di sopra dell'economia. Il grande potere che stanno avendo gli stati egemoni rispetto agli stati vassalli, come sta succedendo nel caso dell'Italia, che si sta suicidando con l'accettazione delle sanzioni, con l'invio di armi, come ben sappiamo, è proprio quello di avere un dominio della finanza internazionale sopra le istituzioni politiche, o meglio, di avere dei politici che sono dei banchieri, dei vili affaristi, come qualcuno definì, e che sono sottomessi a una quantità indicibile di interessi occulti, se non palesi, anche in tanti casi, dal punto di vista finanziario. E questo ovviamente si tratta, secondo me, di una rivoluzione preventiva, cioè la politica viene prima dell'economia. L'economia non può sovrastare la politica, altrimenti quella non sarà politica, sarà una tirannide, per dirla come insegnava Platone e il suo allievo Aristotele. In questo Dugin ha spiegato anche bene qual è il ruolo della cosiddetta denazificazione per sciogliere questo bipolarismo. L'ha fatto proprio in un articolo di questi giorni. E diceva, c'è un problema di linguaggio, di terminologie, che è vero, che è normale. La nostra concezione del nazismo non è la concezione del nazismo che hanno in Russia. Qui non apro il capitolo perché sarebbe molto ampio, ma c'è un modo di intendere le cose che è differente. Allora, dice Dugin, proviamo a fare un esercizio. Togliamo la parola denazificazione, nazismo, proviamo a mettere russofobia. I mass media occidentali del mainstream stanno compiendo da mesi una campagna fortissima di manipolazione e propaganda delle masse nei confronti della Russia in un senso di odio, qualcosa che il popolo ucraino ben conosce perché va avanti già dagli anni 90, che invece da noi è abbastanza recente, perché fino a pochi mesi fa politici italiani si facevano le foto con le magliette, con il volto di Putin, andavano a trattare nei paesi dell'estremo est proprio con i rappresentanti della Russia. Questo avveniva su tutti i fronti e tutti i partiti e le bandierine italiane, nessuno escluso assolutamente. C'era un interesse anche lì, non di carattere politico, ma di carattere economico. Nel momento in cui noi cerchiamo di far capire, di disinnescare, togliere questa falsità dal punto di vista comunicativo, che sta anche muovendo gli interessi economici, non tanto di coloro che controllano i sistemi economici, ma di coloro che ne sono sottomessi e che con l'informazione che hanno, questo possono capire, questo vedono. Se togliamo il problema del nazismo, visto che gli europei ancora pesa, non essendo ancora riusciti a digerire molto, no? Il Novecento, rimanendo ancora in quelle dicotomie, in quelle difficili battaglie ideologiche, e mettiamo il problema della russofobia, forse possiamo far capire quanto sia tutto quanto una grandissima montatura. Allora, quel bipolarismo geoeconomico si apre verso un multipolarismo, perché ciascuno Stato può cominciare a dire: noi non abbiamo niente contro il popolo russo. Non abbiamo niente contro quello che rappresenta un logos, per dirla anche qui con un termine più duginiano, e quindi possiamo riaprirci a un dialogo, a degli accordi, a delle risoluzioni. Perché non dimentichiamocelo, che ci piacciono o no, le guerre muovono soldi, tanti soldi, ci sono intere guerre che vengono programmate a tavolino per risollevare le sorti economiche di nazioni che si trovano in difficoltà, non soltanto per le passioni di egemonia geopolitica dei governanti. Quindi, secondo me, questo incide molto. Il cosiddetto processo di denazificazione diventerebbe da parte della Russia una anche dimostrazione nei confronti dell'Occidente che si fa sul serio. Si fa sul serio perché il problema è un problema di ideologia politica e quindi si andrebbe a combattere quell'ideologia che va a motivare un'azione economica, riportando, ribaltando l'ordine delle cose e ristabilendo quella gerarchia naturale. Il prendersi cura del bene comune viene prima dello strumento con cui ci si deve prendere cura di questo bene.
Anche perché poi l'economia dovrebbe essere a servizio della nazione e non viceversa.
Infatti.
Invece qui abbiamo da molto tempo notato che l'economia è stata sacrificata sull'altare della finanza. Ecco, e Anche perché poi questo discorso di questo isterismo, no, questo russofobico da parte dell'Occidente, in realtà forse possiamo dire che ha innescato e anche accelerato il cambiamento, perché dal momento che la Russia è stata posta fuori dallo SWIFT, per esempio, abbiamo visto che la Russia, insieme alla Cina e tutto il sud-est asiatico adesso, io penso, non so, anche alla, no, all'Unione Economica Eurasiatica, anche i BRIC, eccetera, eccetera, ora si stanno, diciamo, muovendo e coordinando tutti sulla piattaforma CHIPS, la piattaforma dei pagamenti di tecnologia cinese, e quindi si è creato questo secondo polo economico. Abbiamo visto che la Russia anche e la Cina, dal momento in cui gli Stati Uniti hanno, diciamo così, frizzato, diciamo così, i conti correnti, no, della banca centrale russa presso altre banche, e da quel momento in cui la Russia, la banca centrale russa, non aveva più fondi propri su altre banche, a quel punto si è anche liberata del dollaro, questo processo di de-dollarificazione che era già cominciato piano piano, e anche dei titoli in dollari. Quindi ecco, questa isteria russofobica alla fine è un po' un boomerang, perché accelera forse il processo di decadenza anche proprio del sistema unipolare.
Mi permetto di dire, Armando, perdonami, provvidenzialmente, perché anche questo, no, concorre alla realizzazione di un bene più grande, la multipolarità. Non a caso Dugin in più momenti ha detto, in qualche modo, come dicevo al principio di questa intervista, è l'esito fisiologico dell'attuale mondo così come è configurato. E il logos veramente di ogni popolo ha una sua manifestazione, una sua direzione, che trascende quella che è l'azione dei singoli popoli, e meno male, perché l'ottica multipolare, per quanto sia una gestazione dolorosa anche in certi momenti, non lo stiamo vedendo, proprio parlando di economia, ci veniva vociferato, no, che la Russia sarebbe sprofondata nel giro di poche settimane. La Russia è più prospera di prima, a sprofondare sono tutti quegli stati che invece si sono opposti ad essa con ridicole sanzioni, che fanno solo e soltanto gli interessi dei padroni e non certo quelli dei popoli. E questa trasformazione in atto, per quanto sofferente, sta portando a una configurazione diversa di tutto il mondo, a un nuovo ordine mondiale con un suo governo mondiale, come più volte ci viene ricordato. Veramente si oppone un nuovo risveglio, no? Un diverso ordine mondiale delle cose. L'ordine spetta a noi decidere e indirizzarlo verso la meta che vogliamo. Possiamo costruire un mondo migliore o possiamo peggiorare quello che c'è già adesso.
Beh, d'altronde, no, come ci ricorda anche la Genesi, Babele è caduta, la torre è caduta, proprio perché, poi sappiamo che Babele era l'immagine della tirannide, la tirannide, la sottomissione di tutti i popoli sotto un unico paradigma, no, e ideologia, è qualcosa, è un progetto che va contro la natura, contro le leggi naturali, quindi poi alla fine cade in contraddizione con se stesso e, no, paradossalmente, come anche il capitalismo liberista, proprio perché vuole accumulare sempre di più in maniera infinita il profitto in un mondo finito, alla fine va a erodere se stesso, ecco, quindi cadono proprio le basi. Allora Lorenzo, io ti ringrazio per questo tuo intervento, siamo giunti al termine di questa puntata, quindi ringrazio Lorenzo, ringrazio il pubblico di Database Italia per l'ascolto. Il mio ringraziamento va anche allo staff di Database Italia e Database International, il nostro nuovo portale, in particolare a Davide Donateo, fondatore di Database International e responsabile del montaggio. Un saluto a tutti e a presto!